4 Mattino.
Eccoci qua tra quanto? 4 ore si inizia a votare negli Stati Uniti, caro Paolo, meno di 4 ore, buongiorno.
Risaltiamo gli Stati Uniti perché i giornali sono pieni di articoli che si concludono che le probabilità sono 50-50. Allora c'è qualcosa di interessante sulla Pennsylvania, però dovete cercarlo fior da fiore perché il resto non vi darà nessuna certezza, e ho l'impressione che anche domani mattina saremo da K12, nel senso che se è vero che stiamo lì in prossimità di un 50-50, ancora domani mattina ci saranno interpretazioni diverse, non ci sarà il sicuro vincitore. Fino a qualche anno fa, diciamo nell'era pre-Trump, tranne in quelle elezioni in cui si candidò Al Gore, anche lì ci fu delle incertezze, fino a qualche anno fa, dicevo, verso le 4 di mattina del mercoledì si aveva il vincitore, quasi sicuro, ma domani dubito. Io sarò mobilitato dappertutto, soprattutto su la diretta che farà il Corriere della Sera, dove parlerò alle 6, ma insomma parlerò alle 6 con l'incertezza che sto mostrando uguale a quella che sto mostrando adesso. Che cosa c'è? Io continuo a pensare che vincerà Kamala Harris, 80 milioni hanno già votato, perché come voi sapete negli Stati Uniti si vota prima, insomma si può votare per corrispondenza o anche in alcuni posti direttamente prima, 80 milioni sono tanti. Penso che se dovesse perdere Kamala Harris, la colpa secondo me è di queste personalità dello spettacolo che hanno un effetto controproducente. Io quando vedo questi articoli su dei uomini di spettacolo, miliardari, pieni di lustrini, che dicono votiamo, quella si presenta grosso modo come candidata della sinistra, chiamano il centrosinistra, i progressisti americani. A me quello spettacolo vale pure per l'Italia, questo discorso. La mobilitazione del mondo dello spettacolo, secondo me, loro non se ne rendono conto, ma non avvicina la modernità, ai giovani, ai cosi, ma dà una impressione non inautentica, un'impressione così. Mi ha incuriosito che oggi il Financial Times e l'Svestia, cioè due giornali su sponde opposte, puntino i riflettori su Elon Musk, che ha affiancato Trump e che sarà probabilmente un personaggio, ove mai vincesse Trump, un personaggio decisivo nei prossimi 4 anni, e basta, non ne parlerei definitivamente. Mi soffermerei solo su due cose che sono due seguiti di ieri. Uno, che ieri si è mobilitata soprattutto sui social, ma se ne ha eco anche sui giornali, una campagna per definire Amu Dakei, quella da Raiei, scusami, quella ragazza iraniana che si è spogliata, non completamente, si è messa in reggiseno e mutandine, per definire una pazza, una isterica, una demente. E questa cosa mostra quanto sia potente la macchina anche dell'informazione iraniana, nel senso che Amir Kabir, che è il collettivo studentesco che guida l'opposizione, dice: ma quando mai? Questa era una che a un certo momento le volevano imporre il velo integrale e si è spogliata come reazione. È una delle nostre militanti che si ribellano in quel modo, si ribellano sovraspogliandosi contro il velo. Ma l'offensiva per definirla pazza, per dire attenti che una è stata potente e rapida, insomma è una cosa molto interessante, così come è stata potente l'offensiva per dire che il re in Spagna, che si era offerto al fango, di cui abbiamo parlato ieri mattina, era uno spericolato che non si è reso conto che i ribelli erano manovrati dall'estrema destra, che era una manovra tutta contro, diretta contro Sanchez e anche il governatore Carlos Mason, che effettivamente Sanchez si è ricevuto pure una bastonata, quindi forse è vero. Però forse è vero anche, mi veniva una riflessione, che il re lo ha fatto, lo ha voluto fare, lì è il complotto della zarzuela, cioè di Palazzo Reale, che viene descritto anche dal País, che è un giornale così filosocialista. Forse il re ha voluto rimarcare la sua differenza dai dirigenti politici che hanno delle responsabilità. Nel frattempo è venuto fuori che alcune cose che comparse, che hanno avuto molta eco sui giornali italiani, tipo il garage allagato dove erano morti tutti, erano delle stupidaggini che non erano vere. E basta, ci sono tante altre cose, c'è una rivolta ad Arez, che è il giornale della sinistra israeliana, contro il suo editore che ha fatto delle dichiarazioni piuttosto spericolate sui combattenti palestinesi, per cui persino Arez ha preso le distanze, quindi c'è un caso all'opposto di quello del Washington Post e Bezos. Qui è la redazione che si ribella contro uno che contro un proprietario da più generazioni, un editore che è più, come dire, più avanzato, più progressista, più radicale della redazione stessa, ma sono tutti fatti che ovviamente sui giornali hanno poco spazio,
certo,
perché
tutti presi dagli Stati Uniti. Ti comunico intanto, Paolo, se sono interessati anche gli ascoltatori, che tradizionalmente va al voto un primo villaggio e fornisce i dati. Si tratta di Dixville Notch nel New Hampshire.
Pure quello è pari.
Sono sei elettori, di cui quattro repubblicani e due elettori non dichiarati. È finita tre pari e quindi ci aspetta
tre
veramente
pari, sì. Anche a me mi ha fatto ridere quella cosa, perché il primo villaggio, che è il genere, è una curiosità dove si scruta, è finita pari. Quindi non, questo, quando l'ho letto ho detto oddio, domani mattina saremo se quel primo villaggio sarà un dramma. In Italia, in furia, come hai già detto tu stamattina, la guerra delle procure per impedire, di fatto è per impedire questo trasporto di migranti in Albania, e ognuno trova, ieri c'è stata quella di Catania che ha detto che l'Egitto non è un paese sicuro, e mi venivano due riflessioni. Uno, che bisognerebbe sottoporre, visto che hanno questo potere le procure, a tutte le procure d'Italia la lista dei paesi giudicati sicuri e insicuri, in modo che loro dessero un responso, il procuratore capo dicesse guarda, depenniamo questo, questo e questo, li depennerebbero tutti. Sì. Perché questa lista dei paesi sicuri e insicuri, per ognuno puoi trovare che è insicuro, sono paesi da cui la gente fugge, ed è evidente, né vale l'obiezione salviniana, dire ma come, in Egitto vanno in vacanza 830.000 persone l'anno. No, loro vanno in dei villaggi come fu a suo tempo il Clemeter, né protetti, e quindi sì, non si possono considerare l'italiano che va in vacanza in un posto in Egitto come uno rimandato lì. Bisognerebbe fare la lista dei paesi sicuri e insicuri con un responso preventivo delle procure, capito? Perché se no ogni cosa può essere impugnata dalle procure. È una battaglia dove il CSM, che è guidato da una persona indicata dalla Lega e quindi loro si aspettavano, probabilmente il centrodestra dal CSM, un atteggiamento non dico solidale, però un po' più comprensivo. Così ieri c'è stato un incontro fra la Meloni e il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura e questa cosa, a leggere i giornali, sembra che abbia indispettito il Quirinale, perché il capo dello Stato è il presidente del Consiglio Superiore della Magistratura e dice: che modo è di essere scavalcato con un incontro diretto, qualsiasi cosa vi siate dette, sì. E poi anche perché non è stato informato il Presidente della Repubblica. Quel che leggo sui giornali, ragazzi, sì, io leggo i giornali, sì, mi certo, raccomando, sì. Perché poi mi arriva un'alluvione di cose. Questo incontro Meloni Pinelli non è andato giù al Quirinale. L'Italia anche nei momenti più drammatici, appunto, dove tutti gli occhi sono puntati sugli Stati Uniti, qualcuno si occupa d'altro. Sala, sì, il sindaco di Milano che sta costruendo il centro,
ha già detto Renzi non ce lo voglio, cioè la prima cosa che ha fatto, cioè vorrebbe, sì, federare il centro, e ha detto già Renzi non ce lo voglio. Ma come?
E allora io vi dico una cosa, che il centro già è difficile farlo nascere, lo si è visto nei 30 anni di Seconda Repubblica, ma o nasce da solo, dal basso, come contestazione sia alla destra che alla sinistra, ma questo centro che nasce dall'alto, da un sindaco che poi ha dei problemi di alleanza nella sua giunta, in questo caso con la sinistra, io lo vedo e lo piango, nel senso che come fai a fare un centro poi con uno che comincia a dire questo sì, questo no? Renzi lo ha preso in giro a Sala per questa cosa, ci sarà perché io gli ho fatto delle obiezioni ultimamente che sono uscito con questa cosa. Calenda sembra più morbido nell'essere incluso in questo centro dall'alto, ma questa idea che viene dal PD, che si nomina lui il centro, viene dai vecchi del PD, e che si costruisce un centro adatto, non funziona, gli elettori non lo votano, perché un centro nato così, mentre a sinistra i gruppi nascono per loro iniziativa, alla sinistra del PD per loro iniziativa in modo battagliero, e questo centro io se oggi avessi potuto fare una rassegna senza gli Stati Uniti, avrei aperto con un articolo del Financial Times che dice che racconta come Meta, che è la società di Mark Zuckerberg che ha preso praticamente il posto di Facebook, dove gli utenti vivono le realtà virtuali attraverso dispositivi come occhiali speciali, così, insomma, ha trovato una sede negli Stati Uniti meravigliosa, ma
una sede per il suo data center, là ci voleva mettere una centrale nucleare per alimentare questo data center, ma la cosa meravigliosa, che è molto italiana, diciamo, è che ha scoperto che c'è una rara specie di ape là, e quindi non può fare la centrale nucleare dove c'è l'ape.
È nata una rivolta perché ci stanno le api rare, e avrei intrattenuto gli ascoltatori, una storia molto divertente questo articolo di Financial Times, chi può se lo vada a leggere, perché è veramente singolare, insomma.
Senti Paolo, per chiudere però, scusami, io ho visto una storia culturale che mi ha fatto impazzire, mi pare sul Libero sia, no? La vicenda di Michelangelo, che diciamo che viene rappresentato come antifascista, ma non so se l'hai vista.
È nel titolo, come no? Un articolo di Luca Beatrice, tra l'altro, uno qualsiasi, che racconta come a Napoli viene presentato al Palazzo degli Studi dell'Ateneo la mostra Michelangelo antifascista a Bari 1964-1965. Ma Michelangelo antifascista a Bari, Michelangelo non ci ha mai messo piede a Bari, è vissuto 5 mesi, secoli fa, fra la fine del 400 e l'inizio del 500, anzi inizio una lunga parte del 500, Ma siccome ci sono degli studi che fatti appunto nel 64-65, degli studi fatti da Andrea Prandi, Carlo Ludovico Raghianti, che spiegavano, non dicevano che Michelangelo era stato antifascista cinque secoli fa, però mettevano la parola antifascista. Adesso nel documento di presentazione della mostra, secondo Luca Beatrice, compare 118 volte, quindi cercano di inculcare. La domanda che mi sono fatto si è fatta anche Luca Beatrice: perché altre giunte di sinistra, visto che è stata aperta questa mostra, non facciano mostre su Giotto antifascista, Raffaella antifascista? Giusto. Luca Beatrice dice: su Caravaggio impossibile, più difficile, dice, perché è troppo delinquente. Caro Luca Beatrice, perché proprio perché era delinquente in quanto ribelle.
Non è esatto, e non è che l'assassinio commesso da Caravaggio lo rende meno antifascista di Michelangelo, diciamocelo, no? Diavolo.
Secondo me Caravaggio è il primo, è più antifascista Caravaggio di Michelangelo.
Bravissimo, sono d'accordissimo. Mi sembra
va bene,
giusto.
Vedo che sia oggi. Per la prima volta siamo d'accordo.
Finalmente. Senti, ci sentiamo domani senza presidente americano, presumibilmente. Però noi saremo in onda qua, racconteremo tutto quello che sappiamo e tutto quello che si può dire. Vedremo.
Paolo,
ciao, buona giornata. Grazie. Grazie.
24 mattino.
Dunque, la cronaca di ieri ormai la conoscete. In sostanza, il Tribunale di Catania ha deciso di non consentire il trasferimento di alcuni migranti, considerando l'Egitto e il Bangladesh paesi non sicuri. La questione riguarda 3 migranti dall'Egitto e 2 dal Bangladesh. Nella stessa giornata di ieri, in merito ad un'altra delle persone che dovevano essere portate in Albania, il Tribunale di Roma ha rimandato la questione alla Corte di Giustizia Europea. Non il primo caso. Continua quindi con un certo grado di tensione politica tra appunto il mondo del centrodestra e i magistrati, la questione e resta aperta. Vorremmo provare ad affrontarla dal punto di vista tecnico, per se ci riusciamo naturalmente, però cerchiamo di farci accompagnare su questo da Giulio Salerno, coordinatore di istituzioni di diritto pubblico all'Università di Macerata, una firma di guida al diritto del Sole 24 Ore, ha firmato tra l'altro il pezzo, per così dire, di apertura esattamente su questi temi nel numero di guida al diritto che era dedicato alla questione migranti, pieno di cose interessanti, tra cui ovviamente anche questo. Professor Salerno, buongiorno e benvenuto, eccoci.
Buongiorno a tutti.
Allora, la domanda che si stanno facendo tutti, una delle domande che si stanno facendo tutti è: stiamo vedendo delle decisioni diverse prese da tribunali diversi, cioè alcuni decidono di bloccare tout court i rimpatri dicendo quelli non sono paesi sicuri, altri decidono di rimandare alla Corte di Giustizia Europea sulla scorta della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 4 ottobre scorso. Che cosa sta succedendo e a cosa spieghiamo quella che ha un'apparente confusione, professore?
Allora, la situazione non è semplice, cercherò di spiegarla nei termini più chiari possibili. Allora, è una questione che riguarda ovviamente l'interpretazione del diritto, e l'interpretazione del diritto è ovviamente una scienza rimessa alla discrezionalità della valutazione di chi lo applica, il diritto. In Italia sono i giudici ad applicare il diritto e vale il principio della separazione dei poteri, quindi chiaramente il governo non può imporre ai magistrati una valutazione, una certa interpretazione del diritto. Quando la Costituzione è stata scritta, quindi entrata in vigore nel 1948, le cose erano più semplici. I nostri costituenti hanno scritto: i giudici sono soggetti alla legge. Quindi la legge era stabilita dal Parlamento, dal governo con il decreto legge, i giudici devono applicarla. Ma con l'entrata in vigore, diciamo, prima della Comunità Europea e poi dell'Unione Europea, ci siamo obbligati dal punto di vista del diritto internazionale a rispettare anche la normativa che proviene dall'Unione Europea. Quindi, diciamo, i giudici sono soggetti alla legge, per come la legge deve essere conforme alla Costituzione e quindi anche conforme a questi impegni internazionali. Se così è, dal punto di vista del diritto europeo, c'è una specifica procedura che riguarda per l'appunto la situazione delle persone immigrate, le quali chiedono asilo all'interno degli stati membri dell'Europa. Questa normativa europea, che è una direttiva, è stata recepita, quindi accolta in Italia, prevede delle condizioni in base alle quali, se per esempio la persona proviene da uno stato definito sicuro dal punto di vista della tutela dei diritti di quella persona, della libertà, della sicurezza di quella persona, ovviamente la richiesta dell'asilo non viene concessa. Come vengono definiti sicuri i paesi di provenienza? Ecco, questo è il dilemma. E allora la normativa europea prevede che ci sia sempre la possibilità da parte degli immigrati che chiedono l'asilo di poter avere un ricorso effettivo innanzi a un giudice nazionale. E i nostri giudici cosa hanno fatto? Hanno applicato una sentenza recentissima di ottobre della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nella quale si prevede per una condizione specifica, cioè per i paesi che al loro interno, nel loro territorio, hanno una parte del territorio dove non sono garantite le condizioni di sicurezza, allora attribuisce questa sentenza ai giudici nazionali di poter valutare in concreto se questi stati rispettino le condizioni di sicurezza. Quindi è una pronuncia della Corte di Giustizia che riguarda una particolare categoria di stati, cioè quelli che nel loro territorio. Cosa è successo? Il governo
ha varato il decreto.
Cioè, i giudici, i giudici hanno esteso questa interpretazione e hanno applicato questa interpretazione della Corte di Giustizia anche ai casi degli stati che hanno condizioni di minaccia per i diritti di libertà di particolari categorie di persone. Per esempio,
professore, è corretta questa estensione? Perché poi è quello che si stanno domandando tutti.
Tutto si gioca su questo, sulla legittima estensione dell'applicazione della sentenza della Corte di Giustizia. Allora il governo ritiene questa interpretazione estensiva una interpretazione giuridicamente non corretta e allora ha fatto i ricorsi giurisdizionali contro i decreti di mancata convalida dei trattenimenti. Dall'altro punto di vista il governo ha agito anche definendo in via legislativa con decreto legge i paesi sicuri sulla base della sua interpretazione, cioè in relazione solo agli stati che in parti dei loro territori non garantiscono integralmente la sicurezza. Allora, cosa è successo? Di fronte a questo decreto legge i giudici hanno reagito e quindi per questo i giudici hanno sollevato quella che noi tecnicamente chiamiamo una questione pregiudiziale, cioè hanno sostanzialmente interrotto il loro procedimento relativo all'accertamento delle condizioni di sicurezza e hanno rinviato la questione interpretativa alla Corte di Giustizia.
Cioè, detta volgarmente, professore, hanno detto: cara Corte di Giustizia Europea, dimmi se sto interpretando correttamente la sentenza del 4 ottobre. No? E però ci sono dei magistrati, penso al giudice di Catania, al Tribunale di Catania ieri, che invece hanno deciso già automaticamente per un'interpretazione, mi sembra di poter dire, estensiva.
Certo. No? Estensiva. Infatti ci sono due comportamenti, magistrati che ritengono direttamente di dover disapplicare la normativa nazionale sulla base della interpretazione estensiva della sentenza della Corte di Giustizia e quei magistrati che invece ritengono necessario un intervento, come dire, definitivo della Corte di Giustizia Europea, perché è l'organo che può dare in via esclusiva l'interpretazione corretta, autentica delle proprie sentenze. Se vuole una mia possibile previsione, ma naturalmente qui ragioniamo su questioni di estrema difficoltà anche dal punto di vista della interpretazione dei testi, a mio avviso forse la Corte di Giustizia potrebbe assicurare agli Stati membri un maggior grado di discrezionalità nella determinazione degli stati sicuri, e per questo alcuni magistrati, per l'appunto, piuttosto che ricorrere a una sentenza poi della Corte di Giustizia, preferiscono decidere in via autonoma senza aspettare la pronuncia della Corte Europea.
Ah, ok, è una scelta senza aspettare che però Corte di Giustizia Europea, che però potrebbe ribaltare di fatto le decisioni di questi magistrati.
Potrebbe ribaltare, che su queste tematiche la Corte di Giustizia è molto attenta alla tutela dei diritti, questo è vero, ma è anche attenta ad assicurare agli stati membri la possibilità di decidere di autonoma sulle misure che sono più coerenti rispetto alla sicurezza interna degli stati. Quindi è una situazione che potrebbe determinare una decisione della Corte anche in senso contrario alle aspettative dei magistrati.
La ringrazio davvero, professor Giulio Salerno, ordinario di istituzioni di diritto pubblico all'Università di Macerata, firma di guida al diritto del Sole 24 Ore, veramente chiarissimo, e spero che è interessante anche la sua previsione, vedremo naturalmente se sarà confermata, ovvio. Una breve pausa e poi parliamo della nuova influenza.
24 mattino.
È arrivata a H3N2, che non è una targa automobilistica ovviamente, ma è la nuova influenza, per così dire, nuova, vecchia, insomma, quel che volete, che sta suscitando qualche preoccupazione anche per qualcosa che abbiamo visto in giro. Attacca il cervello, crea confusione, toglie sapori, odori e via dicendo. Caro Fabrizio Pregliasco, direttore della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell'Università degli Studi di Milano, direttore sanitario dell'IRCCS Ospedale Galeazzi Sant'Ambrogio, bentornato ai nostri microfoni. Ci siamo, professor Pregliasco.
È un piacere, però sono un po' come le tasse, no? Quindi un po'
meno grave. Lo so, ci torna qua in questi casi. Senta, ma è davvero più pericolosa, più virulenta? Come funziona?
Ma allora, di fatto, purtroppo lo sapevamo già, le varianti dell'influenza H3N2 hanno una caratteristica di essere, diciamo, più aggressive dal punto di vista anche della sintomatologia classica e generale della vera influenza, che ricordiamolo è inizio brusco della febbre oltre i 38, dolori muscolari articolari e anche contemporanea presenza di sintomi respiratori. Queste varianti si è visto in rari casi, come quello segnalato appunto ospedalizzato a Genova, anche un coinvolgimento a livello diciamo neurologico, quindi con confusione, con senso di disorientamento, che è legato, ancora non si capisce esattamente, a un'azione presumibilmente diretta del virus sulle cellule nervose. Però si tratta di un qualcosa che va a risolversi e, diciamo, si completa nei casi più gravi e, come sempre, soprattutto nei soggetti più fragili e più anziani.
Ok, quindi è più forte nella sostanza, per dirla come noi ignoranti la diremmo.
Sì, esatto, cioè questo ricorda in pratica come comunque sia l'influenza, che sia questa H3N2 un po' più cattivella delle altre, che il danno dell'influenza c'è e va ricordato proprio adesso che siamo nella fase ancora dove questi casi ormai confermati, diciamo così, sono sporadici, che insomma bisogna continuare a vaccinarsi, o meglio fare richiami della vaccinazione antinfluenzale in modo da proteggerci. Un'opportunità per tutti, ma appunto una raccomandazione molto stringente per i soggetti fragili.
In realtà poi non è il solo ceppo influenzale che gira, no, in questo periodo, professore, questo lo sappiamo, sono tante in realtà, poi ce n'è una predominante, o sbaglio?
Esatto, noi in questo momento tra l'altro vediamo forme dovute a tanti altri virus respiratori, sono 262 andandoli a catalogare, che determinano manifestazioni.
Cioè ce ne sono in giro adesso 262 o no?
No, beh, ogni anno ce ne, insomma, prevalgono parainfluenza, rinovirus, insomma, e poi arriva, come dire, la parte più pesante. È un po' come succede, mi viene in mente, nei concerti, no? All'inizio mettono qualche band giovane che comincia a scaldare la platea, e poi la vera influenza ce l'aspettiamo quando il freddo è più intenso, quando le temperature sono più basse. Non si sbaglia mai a dire che il periodo, insomma, a cavallo anche delle vacanze, che facilitano, no, con i viaggi baci, certo, abbracci, la diffusione della vera influenza. Però anche qui, nell'ambito della vera influenza, quindi delle forme che ci preoccupano di più, ce n'è più di una, e su questo vedremo se si inserirà in questo, sarà un solista, cioè un H3N2, sì, o anche un'altra variante.
Sì. Allora, quindi in questo momento stanno suonando i gruppi spalla, cioè, quindi tutti noi che ci siamo trovati raffreddati col mal di gola e così via.
E purtroppo anche un po' di Covid, che ancora continua, insomma, a infastidirci, anzi siamo in una fase di relativo, diciamo, risalita per le nuove varianti. Un virus che fa meno paura, ma anche qui non bisogna banalizzarlo, perché non è un'influenza, certo. Nemmeno l'influenza a scalare, diciamo così, non deve preoccuparci, senza, come dire, catastrofismi, ecco, questo è importante, sì. Dirlo, ma un qualcosa che si può gestire con problematiche, Covid, influenza, che si possono gestire con aspetti di buon senso, dal lavarsi le mani, la ventilazione, magari la mascherina nelle situazioni più a rischio per i fragili, e poi i richiami vaccinali, sì. Influenza e soprattutto anche il Covid per i fragili.
Ho un'ultima domanda. Dalle strutture, no, nelle quali anche lei si trova, che segnali ricevete sulle vaccinazioni? C'è un certo grado di interesse o è scomparso completamente?
Questi anni, causa anche tutto il bailamma conseguente al Covid, alle vaccinazioni Covid, eccetera, c'era stato un po' di flessione nella vaccinazione. I dati ad oggi ci fanno sperare un po' di una maggiore adesione, anche se siamo sotto sicuramente ai livelli che potrebbero darci una convivenza più importante. Cioè, l'anno scorso eravamo arrivati solo al 53% degli ultra 65 anni vaccinati. Noi spereremo di avere percentuali molto più alte, perché ci garantirebbero appunto una maggiore serenità, tra virgolette, rispetto ai ricoveri, alle visite mediche, alle complicanze, che appunto, continuo a dire, sono per tutti, perché anche per un giovane 5 giorni con quei febbroni da cavallo non, sì, si sta bene, ma diventano appunto un problema per l'anziano.
Grazie al professor Fabrizio Pregliasco ancora una volta, anche per appunto la sua chiarezza e le sue indicazioni. Noi ci fermiamo, c'è GR24, ci ritroviamo domani mattina. I ringraziamenti: Carmelo Lauricella, Marco Santoro, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Valentina Pigliautile, Margherita Ina, voi per l'ascolto. Ci sentiamo domattina subito dopo il GR delle 6 per iniziare la lunga diretta di Radio 24 sulle elezioni americane. A domani, ciao.